Sabato 6 e domenica 7 settembre sono stati due giorni di festa per i cittadini e le istituzioni di Angera, che hanno incontrato i partner del progetto MELA, Musei Educativi, Ludici e Accessibili. Durante il weekend, i partner hanno presentato i risultati dell'attività realizzata nel corso dell'anno. Diverse realtà hanno unito le forze per creare un museo diffuso nel borgo sul Lago Maggiore. In particolare, il Civico Museo Archeologico e il Comune di Angera hanno collaborato con i partner Bipart, IARS, Traccia Minima e Laboradio grazie a un finanziamento della Regione Lombardia. Alla base del concetto di museo diffuso c'è l'idea di aprire metaforicamente le porte, ma anche le pareti, le finestre e le teche del museo archeologico ed espanderlo concretamente a tutta la città, ai suoi edifici, le sue strade e tutti i luoghi che conservino in se stessi la storia locale o ne evochino aneddoti interessanti. Più specificamente, durante il weekend sono stati presentati 4 giochi da tavolo a tema storico-geografico, un itinerario con audioguida attivabile tramite cartelli artistici distribuiti per le vie della città e una serie di podcast realizzati dai bambini del luogo su Angera, nell'antichità e nelle leggende. Abbiamo chiesto ai partecipanti dell'evento quale fosse la loro opinione riguardo all'idea di trasmettere la storia locale attraverso l'arte e il gioco, una modalità non comune, diversa dalla classica visita al museo, ma forse proprio per questo innovativa e arricchente. Questo progetto ha rappresentato un'occasione per raccontare la storia della città di Angera tramite l'arte.
Sì, ma non solo tramite l'arte, proprio tramite anche la storia di Angera, andare proprio a pescare nel passato ogni aspetto, che sia un aspetto di tipo archeologico, che sia un aspetto proprio della storia locale e proprio anche dei ricordi dei cittadini, e servirà soprattutto per fare in modo che questo diventi una conoscenza più ampia della nostra storia da parte di tutti, non solo del turista ma anche del cittadino. Però serve anche proprio a vivere il turismo in modo più dilatato, arricchire il nostro museo diffuso e soprattutto, ecco, stavamo parlando adesso di fare in modo che questi giochi, che queste creazioni degli artisti che sono veramente splendide possano in qualche modo essere diffusi, non solo lasciati alla fruizione dei pochi frequentatori del museo, ma proprio diffonderli alla cittadinanza e anche oltre.
È pensato con la comunità e per la comunità. Sono famiglie, sono ragazzi, sono generazioni di diverse età che cercano modi costruttivi, divertenti con cui stare insieme, relazionarsi e relazionandosi anche a quella che è la cultura. E questo è un po' dei limiti che vengono riscontrati non in tutti i musei, ma comunque nella maggior parte, cioè la difficoltà di una fruizione culturale dinamica, avvincente, multigenerazionale, che non sia semplicemente fruizione ma che abbatta le barriere tra fruitori e creatori, cioè i propositori di cultura, inserendo all'interno quindi forme di esperienza, no? Che poi possono essere assolutamente di diverso tipo e nei musei di tutto il mondo vengono declinati in molti modi. Questo è sicuramente un modo per raggiungere la comunità con delle attività, delle programmazioni ludiche che partono dal museo e riportano al museo, avvicinano i contenuti del museo e senza aver eventualmente anche visitato il museo si inizia però a conoscere il contesto storico-culturale in cui nasce Angera, e questo secondo me è fondamentale, perché la cultura deve avere un ruolo nel rafforzare l'identità dei luoghi, mantenerla, renderla resiliente da questo punto di vista, assolutamente, per quanto anche i turisti possono giovare di questa cosa, l'aspetto che ci interessa di più sicuramente riguarda la comunità.
Certo. Intanto diciamo che è un progetto che non solo nel suo processo ha un approccio bottom up, cioè dal basso, quindi non siamo partiti soltanto confrontandoci con la pubblica amministrazione, col museo, abbiamo deciso il percorso e chi si è visto si è visto. Ma sì, alcune cose ovviamente che erano diciamo contenuti più cari sono stati definiti, ma poi in realtà proprio il contenuto, effettivamente le informazioni sono venute dal confronto con gli angeresi che abbiamo incontrato, quindi diciamo che è stato un racconto veramente ricco e noi poi alla fine abbiamo dovuto selezionare. E questa cosa poi cosa crea? Il fatto che anche poi in chi ascolta non si passi quel messaggio dell'audioguida classica dove c'è un professore che ti spiega. Perché? Perché io sto ascoltando persone che io percepisco al mio stesso livello e questo è importantissimo perché aumenta tanto il coinvolgimento da parte dell'ascoltatore. Addirittura, beh, questo l'ho studiato di recente, si dice che fondamentalmente quando ascolti un contenuto con una voce più autentica riesci a essere più coinvolto, fino al 68% in più rispetto a un contenuto
istituzionale
cioè. Scientifico, specialistico. Non perché questi specialisti non siano bravi e apprezzati, ma perché sicuramente umanità e diciamo l'empatia giocano un ruolo fondamentale. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme un po' questi elementi e come diceva anche Giacomo, tutto è nato col discorso della banca della memoria, no? Di raccogliere queste storie, però volevamo anche farlo dando una direzione turistica, cioè il fatto di dire sia il cittadino di Angera, perché no, ma anche chi viene da fuori può scoprire la storia, no? Farsi una passeggiata nel borgo, scoprire la storia di Angera, ma farlo con questo archivio, quindi iniziando anche con la scusa a raccogliere le loro testimonianze. Questo è stato quello che abbiamo fatto.
Io sono assolutamente favorevole a questo tipo di, come dire, modalità di diffusione e divulgazione di contenuti culturali, perché adesso non dobbiamo più soltanto accontentarci di portare le persone all'interno del museo come contenitore proprio mero fisico e fare le classiche visite guidate che, ahimè, lo diciamo noi che siamo, lavoriamo nei musei, siamo guide, sono un po' polverose, anche il concetto proprio di visita guidata forse inizia ad essere un pochino desueto. Quindi io personalmente apertissima a tutti questi nuovi modi che multimediali che possono, come dire, aiutare ad aprire gli orizzonti anche intanto alle nuove generazioni digitali.
Io sono anch'io dell'idea che comunque il museo della vecchia concezione un po' ormai superato.
Sì.
Anche per la mentalità che abbiamo noi oggi, però noi siamo quella generazione che è un po' di passaggio e siamo un po' ibridi perché siamo nati con la concezione del museo ottocentesco, sì. Quindi come dicevi tu prima, il museo polveroso, no?
Cioè, a me piace ancora,
ma anche a me piace ancora, per carità, piace però, ancora anche a me, però poi dopo c'è stata l'evoluzione, cioè adesso con tutta la multimedialità, le nuove tecnologie, i nuovi modi anche di esporre l'oggetto nel museo,
con il gioco, con la parte ludica, esatto, quel gioco c'è sempre stato anche dal punto di vista antropologico, sì.
L'idea era quella di rivolgersi a target diversi, insomma, sia quello turistico e comunque alla fine adesso le persone quando vanno in giro cercano diversi modi per riuscire a venire a contatto, non si accontentano più semplicemente di vedere un posto, ma vogliono sapere proprio la storia, quindi farli arrivare alla storia del paese attraverso dei formati diversi, anche giocosi, anche ludici così, è sicuramente un valore. E poi, come dicevo prima, quello che ci interessava proprio a noi era congelare un po' le voci e la memoria del paese, ma è chiaro che semplicemente registrando dei contributi e tenerseli lì e basta, o raccogliere delle foto non è abbastanza, ecco, e quindi abbiamo dato sfogo alla libertà degli artisti per avere dei format diversi.
Sicuramente è stato molto arricchente prendere parte al processo di costruzione delle installazioni e soprattutto dei giochi, e dico soprattutto dei giochi perché dal nostro punto di vista, che sì, costruiamo itinerari e anche più lunghi, quindi magari poi su questo ci torniamo, però è bellissimo avere degli stimoli per animarli anche, perché è un'altra delle cose che a noi piace fare e a cui teniamo particolarmente, perché altrimenti un percorso non non rimane vivo e smette poi di raccontare delle storie, e quindi grazie a questi giochi, la caccia al tesoro in particolare, ma poi un po' tutti gli altri, sicuramente sarà più facile fare questo lavoro e insomma non vediamo l'ora in realtà di poter organizzare cose nei prossimi mesi, vedere come andrà anche nel periodo invernale ad esempio, bellissimo.
Il problema magari della storia che viene considerato un argomento noioso, quando poi abbiamo esempi come Barbero, che con la passione che ha e che trasmette riesce a coinvolgere le persone, ancora di più se c'è l'aspetto ludico, cioè giocando veicoli dei contenuti che secondo me poi ti rimangono molto più impressi che se li avessi letti su un cartello in giro un po' fino a se stesso.
Lo trovo spettacolare perché in questo modo è proprio bello conoscere delle cose che anche noi angeresi proprio non sappiamo. Sì, giocando anche si scoprono delle cose, ma anche solo dei particolari, è veramente interessante.
Ma io credo che sia stata un'ottima idea, soprattutto per questa piccola cittadina che noi non conoscevamo. E secondo me l'idea di inserire l'arte rende coinvolgente la visita, è assolutamente approvatissima.
Comunque questi giochi secondo me sono adatti anche per tutte le età, possono anche coinvolgere i genitori, quindi mi sembrava proprio un'ottima idea.
È un modo diverso per entrare in contatto con determinati aspetti di una località turistica, in particolare non so, anche il discorso dei giochi, così, per apprendere diversamente quello che altrimenti o non vedi o vedi nelle solite maniere.
Questo approccio ha permesso ai cittadini anche più giovani di diventare protagonisti della storia della loro città. Un aspetto importante, ma purtroppo spesso trascurato.
Il taglio anche che si è deciso di fare a livello ludico della riscoperta del borgo è importante, perché così si permette ai cittadini più giovani di essere protagonisti della loro comunità.
Certo, e poi si ritorna a un nostro progetto che logicamente è solo una parte di questa storia, che è la Banca delle Memorie. Noi avevamo sempre parlato di riportare i ricordi, per cui raccolta di fotografie, raccolta di cartoline, raccolta di scritti dei cittadini, per poter imprigionare la memoria, perché noi ci accorgiamo che più le generazioni passano, più non abbiamo più alcuno da poter intervistare o che ci possa dare delle notizie, per cui libri, documenti, storie, cartoline, foto se ne vanno, perché spesso e volentieri finisce una generazione, i figli le buttano e noi restiamo impoveriti di una parte della nostra storia, perché la storia, cito De Gregori, la storia siamo noi, ecco.
Certo.
Quando uno dice delle belle cose
vale la pena
di citarlo, per cui in una città proprio la storia è qualcosa costruita da qualsiasi cittadino, il calzolaio che c'era lì, la drogheria che c'era lì, la merceria che c'era più avanti, la giornalaia che aveva solo una finestra e ti dava il giornale alla mattina dalla finestra. Angela sopravviverà lo stesso anche senza saperlo. Però
insomma, invece della storia con la S maiuscola, questa
sì, no,
è
senz'altro, la storia della S con la S maiuscola è trasmessa ai posteri, però quella con la S minuscola se ne va.
Qui in conferenza stampa hai parlato di gamification, sicuramente riferendoti ai giochi che sono stati creati per questa occasione.
Gamification, diciamo, è un nome anche molto generico che nel nostro caso ci serve per definire il fatto che i contenuti culturali che vogliamo trasmettere, implementare, trasformare in multimediale vengono fruiti all'interno di di quattro esperienze ludiche che sono poi integrate, perché per quanto quattro diverse, hai molti contenuti audio, realtà aumentata, si intrecciano e vengono ripetuti nei vari giochi, così come nella caccia al tesoro urbana, che è un urban game in questo caso, quindi un tipo di gaming che abbraccia la città e vuole, come dire, colpire anche quel tipo di turismo che Oggi viviamo in un'epoca in cui si rischia di sviluppare delle forme di turismo da Instagram, no? Un turismo superficiale che conosce solo il gelato e il lungolago, e quindi un'idea invece di lanciare delle sfide anche al turista occasionale che magari viene la prima volta, ma dirgli guarda che c'è un gioco dove quando tu te ne vai forse potremmo anche pensarci, no? Di aggiungere uno stemmino, qualcosa da angerese adottivo, no? Mm-hmm. Perché si è sviluppato un
legame,
una relazione, mm-hmm, no? Cioè di comprensione un po' più approfondita. Quindi in questo caso lo chiamiamo gamification, nel caso invece di come è stata coinvolta la comunità, che banalmente adesso lo chiamiamo partecipazione, co-design, ma è una programmazione di attività in cui piene di confronti, di momenti passati insieme e così via. In questo caso si tratta proprio di come dire, sapere davvero fare il design insieme e non in modo preprogettato, no? Perché le idee che arrivano da altrove poi si fa fatica, magari ci si riesce anche a ficcarci tutto dentro e a farle funzionare fino alla fine, però anche da un punto di vista progettuale risulta poi faticoso e porta, nella nostra esperienza, porta a un minor risultato, cioè il risultato in cui è un membro della comunità a rendersi protagonista potenzialmente può avere anche magari un difetto in più, ma il fatto che sia sentito poi, mm-hmm, da questa persona come proprio identitario fa sì che il reale beneficiario, che è la comunità, no, e le persone che visiteranno Angera nel futuro, poi saranno informate da questa persona, che sarà il promotore di qualcosa che sente proprio, creando quella che è sempre difficile da innestare, un'eredità di progetto, no? Cioè il fatto che un progetto ha un inizio e una fine, per definizione, ma che i contenuti sviluppati invece poi abbiano una vita propria, vita vera.
Diciamo che la gamification funziona quasi sempre come approccio, soprattutto per un pubblico molto giovane, mm-hmm, che comunque è sempre sì o andare a visitare un museo o comunque conoscere qualcosa di nuovo. E quindi un approccio appunto come quello che abbiamo adoperato, quelli di un giochi da tavola che adesso sono ritornati molto in voga e anche molto giovani, ma anche non solo giovani ma anche anziani, piace come modalità, perché comunque attraverso il gioco comunque uno può conoscere e approfondire anche cose molto interessanti sul luogo che uno ha visitato o ipoteticamente vuole visitare.
E oltretutto attraverso questo approccio anche i cittadini più giovani possono diventare protagonisti della loro storia.
Esatto, comunque non tutti di cui i giovani conoscono le proprie radici, quindi questo può essere un arricchimento per loro, ma anche comunque essere portatori di questa loro tradizione, del loro passato, e farlo conoscere e chissà anche spronarli anche a loro di costruire anche nuove cose, nuove modalità anche di gioco o di intrattenimento, portando sempre comunque avanti il pensiero comunque artistico e culturale.
Ma poi anche la cosa bella, mi ha fatto venire in mente una cosa, che è anche connettere le generazioni, per dire, c'è un punto in cui loro raccontano come giocavano, quindi chi ascolta oggi può anche ispirarsi, mm-hmm, no? Oppure dire anche mio nonno, non lo so, faceva quello stesso gioco e perché no, magari anche riparlo, che ne so.
Certo.
Queste storie così, diciamo, di nicchia, che magari sono quelle che ti raccontano solo i tuoi nonni a pranzo, durante il pranzo della domenica, e che poi rimangono nella tua memoria, ma che poi non avranno mai qualcuno che le ascolterà, no, oltre a te. E secondo me è stato molto importante andare a trasformare tutta questa memoria, tutte queste storie, in qualcosa di ludico, dico soprattutto accessibile, perché adesso ad esempio tutti i ragazzi, tutti i turisti che arriveranno ad Angera e decideranno di giocare ai giochi, scopriranno tutte queste storie che altrimenti nessuno avrebbe mai conosciuto praticamente, e lo faranno in una modalità che comunque è una modalità ludica e quindi divertente.
Questa poi è un'altra cosa su cui sinceramente stiamo puntando molto, al di là poi della comunicazione culturale, ma anche in altri settori, cioè quello di cercare di coinvolgere le persone, motivarle, giocare col loro entusiasmo proprio e cercare di creare qualcosa che poi vada avanti anche con le loro gambe, perché altrimenti è tutto troppo limitato all'iniziativa o dell'amministrazione o di qualcuno in particolare. Invece l'idea è proprio creare dei soggetti, qualcosa che poi vadano avanti con le loro forze.
Poi è un gioco ludico ma non banale, quindi è trasversale, secondo me può essere divertente in tutte le fasce d'età. O anche per i turisti, secondo me, un aspetto ludico li coinvolge in una maniera attiva e divertente nello scoprire un sacco di cose che in realtà ci sono.
Io ho due figlie e appunto domani le porterò a provare questi nuovi giochi che li ho visti e mi sembrano proprio carini.
Ma l'avventura ludico-museale di Angera non finisce qui. Infatti non solo i cartelli per l'itinerario partecipato rimarranno installati per le vie della cittadina, ma anche il Radio Kit è stato lasciato a disposizione della comunità nell'ottica di una collaborazione continua tra diverse realtà e con l'auspicio che possa diventare un medium di riferimento per i giovani del paese, ma non solo.